Con 3, 2, 1, go. Mi manca tanto la spalla della mia collega Miki, che con tanti anni, in tanti anni di attività abbiamo condotto insieme questa parentesi. Oggi ha un impegno personale, non riesce ad essere qui con noi in studio. Quindi un saluto a Miki Ferri, un saluto enorme a Roby Ferrocino, che come sempre si cura della parte tecnica. Questa è Linea Radio 101.300 in FM, web ovunque voi siate. Io sono Chicco Casolari e stamattina ho il piacere, devo ringraziare per questo la collega Nicoletta Magnani, ho il piacere di ospitare qui da noi in studio uno scrittore, un ingegnere, un uomo, una persona molto bella, abbiamo già avuto una fortissima connessione. Benvenuto a Riccardo Borelli.
Grazie mille.
Ciao Riccardo, da Fiorano. Tu sai che io ho sempre considerato Fiorano come uno stato d'animo in realtà, più che come un paese in sé, perché se facciamo i conti è una strada, no? Si tratta di, e poi sono un sacco di capannoni mescolati qua e là, proprio, sembrano proprio caduti, sì, una serie di Lego caduti dalle mani di un bambino che li ha lanciati nel nulla.
E questa... Abbiamo anche una discreta collezione di onoranze funebri lungo
hai ragione,
centro,
adesso che mi fai...
Esatto.
Sì, hai ragione, in effetti noi non siamo superstiziosi perché siamo uomini legati allo spirito e sappiamo perfettamente che non finiamo con questa vita, anzi ne cominceremo senz'altro altre, saranno anche magari migliori di questa. Allora, tu hai scritto, io credo, Il volume della vita, cioè Vita vera è il titolo del tuo libro, che... i nostri amici ascoltatori sanno qual è la mia modalità di lettura. Io non leggo, prendo in mano il testo, apro il testo, mi faccio attrarre da qualche parola. Abbiamo già fatto l'esercizio, questa mattina ho 3 spunti per portare avanti questa intervista, che sarà ovviamente composta da 3 blocchi come sempre, con 3 interventi musicali, e questo tuo libro mi ha dato una forte intensità emotiva giusto per il fatto di tenerlo in mano, quindi leggo dentro questo libro una grande sofferenza personale che però, come tutte le grandi sofferenze personali, si vuole trasformare in energia per gli altri e per se stessi. Raccontaci in parole semplici il tuo percorso umano, perché mi interessa più quello rispetto al testo che hai scritto, che poi approfondiremo più avanti nella ragionata insieme.
Volentieri, volentieri. Allora, parto dalla fine delle scuole elementari, le scuole medie. La mia infanzia è stata un'infanzia che, secondo il mio punto di vista, è stata un'infanzia complessa, perché parla di... insomma, non si può definire bullismo, ma in un certo senso mi sentivo quello escluso e quello giudicato, e questa cosa si è andata ad instaurare in un periodo di vita che è stato giusto antecedente a poi a quello che è stato il nostro terremoto domestico importante. Perché? Perché in famiglia abbiamo avuto grossi problemi di dipendenza d'alcol, dipendenza di cocaina e violenza domestica. Insomma, è stata un'infanzia molto formativa e pesante, una scuola difficile. Sono partito da qui per arrivare a quello che è stato poi il mio percorso con le scuole superiori, in cui il mio scudo per poter valer qualcosa fuori era andare a far serata, avere i vestiti firmati. Comunque veniamo da una famiglia che si potrebbe definire tendenzialmente abbastanza, insomma,
agiata,
insomma, niente di speciale, però... Questo indossare marche, questo far serata, far vedere, era un po' il mio scudo. Tant'è vero che avevo completamente lasciato andare tutto il discorso scolastico.
Ti fermo. Questa è una cosa importante. Allora, il bullismo subito in età, diciamo, scolare o comunque in età preadolescenziale, ti ha ferito.
Sì.
Per combattere o per cercare di rimarginare questa ferita esce questa modalità di vita che tu comunque non condividevi e non condividi, che era legata alla immagine e non alla sostanza della cosa, cioè ricoprivi il corpo con oggetti che ti elevassero a una certa casta, diciamo, di persone, pur non rispecchiando esattamente quello che è il tuo stato d'animo.
Secondo me il punto era un po' questo, cioè stiamo parlando di un periodo in cui di nuovo c'era ancora terremoto dentro di me e a casa, e il fatto di poter piacere a qualche ragazza, il fatto di poter andare fuori e avere qualche riconoscimento era davvero era un bagliore, no? Era una piccola luce che in un certo senso sfamava qualcosa, ti teneva in un certo senso a galla di nuovo, e quindi è stato proprio un processo che è molto naturale per me in quei tempi, era proprio un salvagente. Come è stato un salvagente dopo l'eccellenza scolastica? Per me l'università, poi avevo scelto di fare ingegneria.
Non semplice, un percorso complesso.
Esatto, però era, diciamo, quel modo, ero riuscito a trasmutare quel modo di apparire, quell'affermazione sociale. E negli anni universitari l'affermazione sociale era avere 29, 30, 30 lode, non c'era altra...
Cioè, hai rifiutato qualche voto?
Ho rifiutato qualche voto, sì. Perché? Perché il modo di eccellere era quello di essere il più bravo di tutti a
Quanto
scuola.
Quanto è bello rinunciare a un voto?
Dipende come te la vivi.
Guardando negli occhi il proprio docente che magari ti ha tratto in inganno con la domanda in trabocchetto. Sei una bella persona, Riccardo Vorelli, sai, hai degli occhi molto particolari. Non avevi bisogno di travestirti per avere successo con le persone, bastava che fossi quello che sei oggi.
Adesso col senno di poi...
No, te lo voglio dire per dirlo a chi ci sta ascoltando, magari a quest'ora del giorno, oggi in particolare, che è venerdì, non avremo tanti giovani, perché vorrei che questo messaggio arrivasse ai più fragili in questo momento, sì. Che sono, io credo, loro, non perché sono giovani e non hanno esperienza, perché sono giovani e non hanno guida.
Sì.
Perché noi genitori di una generazione, diciamo, degli anni 60, 70, siamo troppo distratti, non capiamo le loro reali esigenze. Magari travisiamo quelli che sono quei segnali che i giovani danno ai papà, alle mamme, no? Segnali che sono dei gridi, no? Il grido di dolore o di sofferenza, proprio magari legati a un ambito scolastico dove vengono magari travisate i loro modi di essere. A volte essere molto gentili, no? Si passa per deboli, quindi la gentilezza che è dentro di te può essere stata una delle leve che ha scatenato...
Essere sensibili è il simbolo di debolezza in un certo senso.
Invece io credo che la persona sensibile e quelli che fanno il nostro mestiere fortunatamente debbono essere un pochino dotati di sensibilità e anche di una discreta dose d'umiltà, perché è un'altra parola che mi piace spesso affiancare a sensibilità. Aggiungo un altro termine, consapevolezza, cioè sapersi leggere, guardarsi dall'alto, che non è un volere sminuire gli altri, per cercarsi al di fuori di quello che è il contenitore, che è un mezzo di trasporto dell'anima e dello spirito. Arrivare a questo grado di consapevolezza ci vuole del tempo, ma ci si può riuscire. E ci sono tanti giovani che ce l'hanno dentro questa formula, bisogna soltanto noi adulti avere la consapevolezza, la sensibilità per scatenare questa loro schiusa, questa loro rivelazione.
Queste parole mi risuonano tanto nel cuore, perché per due motivi. Il primo, che è perché ho scritto questo libro, il motivo, no? E il vero intento dietro Vita Vera è proprio quello di aiutare quante più persone possibili, quanti più giovani possibili, a dimostrargli che per quanto sia difficile è possibile creare un progetto di vita che parli di noi stessi, della nostra serenità, della nostra realizzazione. E questo deriva dal metterci in una posizione di ascolto, capire attraverso esperienze quali sono i nostri talenti e riuscire poi a incanalarli in un percorso che ci permetta di metterli a servizio. Capire che questa vita deve essere un percorso di crescita personale continuo, che il nostro scopo ultimo è quello di crescere come anima e che quindi le debolezze servono realmente per permetterci di farci vivere poi quelle esperienze che si trasmutano in lezioni. Questo per me è stato realmente l'intento che mi ha poi permesso di spingere e perseverare nella scrittura di questo libro.
Con Riccardo Vorelli, questa mattina la radio non è un frigo, la presentazione del suo libro Vita Vera, ma prima del suo libro invito Riccardo a continuare questo percorso che abbiamo iniziato insieme prima del break musicale con Jovanotti, se lo senti lo sai, dove abbiamo cominciato a capire chi è la persona Riccardo Borelli, l'uomo, il giovane uomo, ma uomo. Vorrei che continuassi, caro ingegnere, a raccontarci il tuo percorso, e uso il tuo titolo accademico perché diventare ingegneri per tanti di noi era un'ambizione straordinaria. Diceva: diventi ingegnere, puoi fare quello che ti pare, perché poi sei quello che ha la struttura dei numeri, ha la possibilità di, attraverso un esame di Stato, poi essere il progettista a cui l'architetto deve fare assolutamente riferimento per costruire una casa. La casa è il bene comune, forse più, come dire, ambito dalle persone normali, quindi vedono veramente il ruolo dell'ingegnere, così come quello dell'architetto, come i risolutori di una vita. Torniamo su di te.
Parto, dunque, vorrei parlarvi di India. Perché vorrei parlarvi di India? Perché l'India è stato la prima volta che sono atterrato in India è stato il momento, il periodo della mia vita in cui si è acceso quel faro nella notte che ha permesso di scaldare tutte quelle zone d'ombra del mio essere e mi ha permesso di continuare a combattere per costruire un progetto di vita che appunto mi rendesse felice. E voglio parlarvi di India perché è un paese incredibilmente diverso. È diverso come cultura, è molto impattante, ma è anche spiritualmente molto potente. E, a prescindere dalla religione di cui stiamo parlando, l'India ha luoghi che a livello vibrazionale ci permettono di sentire. Noi non siamo strettamente connessi con questa dimensione del sentire, anche un po' a livello istintivo, no? Normalmente siamo sempre più guidati dalla ragione. Quando invece arrivi, soprattutto in luoghi come Varanasi, luoghi in cui bruciano 400 corpi al giorno, credendo che questo tipo di cremazione all'aria aperta di fronte a te possa accelerare il processo di distacco dell'anima dal corpo, ecco lì le cose cambiano. E vi ho portato questo esempio perché quello è stato il momento in cui io, totalmente inconscio e totalmente vergine di tutto il discorso spirituale, ho capito una cosa, forse una delle cose più fondamentali della mia vita, che siamo anima con un corpo e non un corpo con forze, magari, se un'anima. Quando è che l'ho capito? Quando di fronte a un crematorio, quindi erano letteralmente pezzi di legno di fianco al Gange con una salma stesa sopra.
Le pire.
Le famose pire, esatto. Sento questo cazzotto arrivarmi nel centro dello sterno. Sento questo cazzotto e niente. Dopodiché mi faccio un po' indietro, lascio passare e 2 giorni dopo, mentre eravamo a cena, scoppio a piangere e proprio capisco a livello intuitivo che quella era l'energia di quell'anima che si stava staccando da quel corpo. Da quel momento ho capito che lo scopo più alto della mia esistenza è quello di crescere come persona, come anima, e aiutare il prossimo a farlo. Questo è quello che mi ha permesso di licenziarmi più volte serenamente da ingegnere, perché era semplicemente un ruolo che a me non rappresentava, per riuscire a coltivare tutti quei talenti che per anni non avevo mai guardato negli occhi, per riuscire a provare a creare davvero un progetto di vita che fosse mio, al servizio. Ed è anche lo stesso faro che oggi mi spinge a tornare a mettermi in gioco. Sai, anche il discorso spiritualità, no? Sono 4 anni che ho investito nella mia vita nei confronti dell'India, ed oggi, fra 2 giorni, parto, vado in Perù per conoscere meglio la spiritualità del Sud America, la spiritualità delle Ande.
Non avrai la stessa emozione, ti anticipo. Amazzonica. Non ce l'avrai, perché l'India è sicuramente, non solo l'India, ma l'India in particolare è veramente una base energetica